pensate di essere della popolazione antica o una popolazione che non ha mai visto il cielo notturno e che si chiede come studiare questi puntini luminosi che si osservano in cielo. Allora, ci sono due modi per studiare una specie. Allora, uno è prendere un punto luminoso e studiarlo in grande dettaglio, l'altro è prendere la somma di tutti i punti luminosi, fare una bella lista, cercare le varie caratteristiche comuni e fare della gran statistica. Pensatela così. Se voi foste degli alieni e piombasse sulla Terra, potreste studiare la popolazione umana in due modi. La prima è prendere un umano e studiare come funziona il suo cuore, il suo fegato, la sua pelle, i suoi occhi in grande dettaglio, con grande precisione, oppure potreste decidere di metterli tutti all'interno dello stadio San Siro, 30.000 persone in un concerto, e studiare queste persone come funziona in media il fegato, come funziona in media il cuore, in media il sangue, la pelle e così via. Quando facciamo gli esami del sangue non abbiamo mai un valore esatto che noi dobbiamo avere, abbiamo un range, un intervallo all'interno del quale si situa una normalità. Okay. Quindi nel primo caso si studia col dettaglio un componente di una specie, nell'altro caso si fa la statistica di tanti oggetti della specie. Bene, noi l'evoluzione stellare la possiamo studiare nello stesso identico modo. E quindi lascio proprio voi decidere se procedere per dettaglio o per campione, per lista. È una storia come quella del topolino che bisogna scegliere dove andare. Quindi adesso voi mi dovete dire dove devo cliccare. Facciamo per chi vuole scoprire come è fatto il sole nel dettaglio, oppure chi vuole studiare le stelle facendo un grande insieme. Come preferite?
Tutte e cinque, quindi per la lista.
Siamo per le liste? No, siete all'Umberto Eco, La lista è la... Dobbiamo fare la maggioranza. Poi ho sentito un gran vociare sulle liste. Allora, andiamo per la lista.
Sul sole aspettiamo gli ultimi dati della sonda.
Aspettiamo. Aspettiamo. Io però spengo le luci perché sennò
si vede un pizzero. Se poi siete addormentati, c'è un po' la luce.
Allora, questo è il parco di Nicea, che a un certo punto gli viene lo stesso indirizzo che è venuto a noi e si è chiesto come ordinare le stelle. Aspettate che accendo la luce. Allora lui si mette lì di buona lena, guarda il parco di Nicea, secondo secolo avanti Cristo. Si mette lì, guarda il cielo e dice, cioè, provo a contare le stelle, non ho molto altro da fare, mi metto a contarle. E quello di cui lui si accorge è che ci sono delle stelle che sono più luminose delle altre. Lui dice che le stelle più luminose sono di prima magnitudine, poi quelle un po' meno luminose di seconda magnitudine, poi terza, poi quarta, poi quinta, poi sesta. La sesta è quella che vede soltanto chi ha 11 decimi sostanzialmente. Ok? Bene. Ora, la magnitudine, questa magnitudine apparente, che è quella che vede il parco di Nicea, che vediamo anche noi, si chiama appunto magnitudine apparente, in modo complicato, se proprio volete saperlo, io a me non mi interessa che voi vi ricordiate questa cosa, non è proprio niente, sulla calcolatrice mettete il flusso che avete ricevuto da questa stella, per il logaritmo per meno 2,5, e quello vi dà un numerino che è la magnitudine. Chi se ne frega, a me mi interessa che voi capite cosa intendo per magnitudine apparente, cioè la luce che io vedo, ok, di una stella. Bene, ora immaginate di essere vicino a un falò su una spiaggia e di mettervi a diversa distanza dal falò per capire quanta luce, quanta energia, quanto calore ricevete con una mano. Il vostro test è la mano, ok? Allora, se vi mettete vicino al falò ricevete una certa quantità di energia e di luce, ma se vi allontanate ne ricevete di meno, e se vi allontanate ancora di meno. Allora, quello che io voglio che voi vi portiate a casa è la differenza tra luminosità e flusso. Per gli astronomi la luminosità è l'energia che esce da qua, ok? È quanta energia viene emessa dal falò. Il flusso è quanto ne riceve la mia mano. E capite che se la mia mano è lontana, beh, fondamentale, la differenza tra luminosità e flusso. Cosa cambia tra i due? La distanza. Ok? Quindi la differenza tra luminosità e flusso sta tutto nella distanza. Per chi ha voglia di cervellarsi un attimo, voi dovete immaginare la luminosità come irradiata su una superficie sferica, ovunque nello stesso modo, ecco perché decresce come il raggio al quadrato, perché decresce come la superficie sferica a cui, su cui si sta diffondendo.
Okay?
È il calore, è energia, energia è calore, quindi è l'energia che io ricevo al secondo. Quella che viene emessa è tutta lì, quella che io ricevo è diminuisce all'aumentare della mia distanza. Ok, ora la magnitudine apparente ci parla del flusso, di quello che io ricevo, di quello che io raccolgo. Ok. Queste sono ad esempio le magnitudini apparenti di queste stelle che fanno parte del gruppo delle Pleiadi. 2,8, 3,7, 3,7, bla bla bla. Ricordatevi che sono al contrario. Prima magnitudine, top della luminosità, seconda un po' meno, terza un po' meno, quarta un po' meno, quinta un po' meno. Quindi una da 2,6, da 2,8 è più luminosa di una da 3,7. Erano al contrario. Grazie Parco, è iniziato voi, quindi se dovete prenderla con qualcuno ve la dovete prendere con il Parco, Lucia. Andate. La magnitudine apparente ha a che fare con questo concetto. Sono più grandi le persone o la Tour Eiffel?
Dipende dalla distanza.
Allora, da dove io faccio la foto, in questo caso mi sembrano alte uguali, ok? Ma sono davvero alti uguali? No, le persone sono molto più piccole della Tour Eiffel. La stessa cosa vale per la luminosità delle stelle, cioè in pratica io per poterle confrontare davvero dovrei metterle tutte alla stessa distanza, e questo è proprio il concetto di magnitudine assoluta. La magnitudine assoluta equivale alla magnitudine che io riceverei se fossero tutte alla stessa distanza. Quindi qui vi rendete conto che il Sole, che per noi è luminosissimo, caldo e insomma ci dà tantissima luce, è un bruscolino rispetto ad Aldebaran, Arturo o Capella. Anche Sirio è molto brillante, soprattutto in questa notte si vede molto bene, ma è poco nulla rispetto alle altre stelle. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che quello che noi lo vediamo modulo distanza, cioè è la distanza che ci frega, ci fa vedere più luminose cose che in realtà magari lo sono di meno. Quindi la magnitudine appare assoluta, per chi ha voglia di avere a che fare con le formule, ve lo dico, a me non interessa, però se uno vuole capire la formula, è calcolata mettendo il flusso che riceverebbe se la stella fosse dove c'è il Sole. Ok? Ora, se io vado sul dizionario De Votoli, chiedo, vabbè, mi dici che cos'è una stella? Qual è la definizione di stella? Il dizionario De Votoli mi dice che è un corpo celeste costituito da gas caldo, tenuto insieme dalla gravità e che emette luce propria. Ora, tenuto insieme da gas caldo, quanto caldo? Scusate, costituito da gas caldo, tenuto insieme dalla gravità, tenuto insieme a un concetto non banalissimo, gravità lo è men che meno, e emette luce propria. Tutte le lampadine di casa mia emettono luce propria, ma io non ho in capo delle stelle. Il De Votoli però si è accorto del fatto che sia la tua definizione, ma non è un granché, e allora se la caga in questo modo, gli dice, vabbè, senti, vuoi sapere che cos'è una stella? Guarda il Sole. Il Sole è una tipica stella. Ora, io lo guardo anche il Sole, ma a me non è che proprio ci attacchi tanto con le stelle. Io le stelle le vedo di notte, il Sole le vedo di giorno. Le stelle sono piccole, poco luminose, gli albi, il Sole lo vedo grande, molto più luminoso delle altre stelle e arancione. Come posso spiegare a un bambino di 5 anni che le stelle e il Sole sono la stessa cosa? A me, che non affronto la questione, magari un giorno mi sveglio, vabbè, ma non è che proprio sono iniziali simili. Come lo spiego?
Mettono
la distanza. Non è facile fino a un certo punto.
Facendo qualche esempio.
È un concetto di distanza, quindi il Sole è esattamente una stella come le altre, ma è semplicemente molto più vicina a noi, ma molto, molto più vicina a noi. E quindi sostanzialmente lo vedo più grande, lo vedo con una luce molto forte. Lo vedo di giorno, le stelle perché non le vedo di giorno? Perché c'è il sole che le acceca, cioè che le acceca, i nostri occhi non ce le fa vedere in un certo senso, ma le stelle ci sono anche di giorno. Chi ha avuto la fortuna di vedere un'eclissi di giorno, un'eclissi solare totale, dovrebbe aver visto le stelle in pieno giorno. Ecco, bianche e arancione. Il sole io lo vedo colorato, le altre stelle, bah, non molto, ma su questo ci arriviamo dopo. Quindi quali sono secondo voi le caratteristiche che, cioè, ve lo dirò, va bene, di 5 anni, 4 anni, la fisica si fa così, bisogna spiegare le cose elementari con nozioni elementari, questa è la fisica, ed è questo motivo per cui è molto difficile, perché bisogna scavare con tutti i substrati che noi abbiamo messo, con tutte le cose che noi abbiamo messo nella nostra esperienza, e non ci fa andare a fondo delle cose. Ma io devo descrivere il sole con le sue caratteristiche fisiche primarie. Come lo direi a un bambino di 5 anni? Come è fatto il sole? C'è base, eh? No, no, più base. Sferico.
Caldo. Colorato.
Luminoso. Va bene? Ok, siamo arrivati qua. Il sole è luminoso, sferico e colorato. E noi dobbiamo spiegare tutte queste tre cose. Ok? E di nuovo procediamo con una storia a video. Non vi preoccupate, dall'altra parte era qua, cioè cambiava l'ordine, ma sostanzialmente era qua. Quindi, adesso... sul luminoso ci torniamo poi, mi dovete dire se volete prima capire le caratteristiche del suo colore o della sua sfericità.
Colore.
Vai, andiamo di colore.
Sferico diamo per
scontato.
Sferico diamo per scontato.
Sferico, ci guardiamo dopo. Allora, il sole è colorato, in realtà anche le altre stelle lo sono colorate, solo che la nostra retina non riesce a analizzare il colore perché riceviamo troppa poca luce dalle stelle per poter vedere il colore. Di fatto però questa è ad esempio Betelgeuse, e Betelgeuse è rossa, è una gigante rossa, e per la fine capiremo che cosa vuol dire una gigante rossa, e questa è la dimensione di Betelgeuse, ok? Ora qui non abbiamo riportato le dimensioni della Terra o del Sole, ma dell'orbita della Terra, cioè qua c'è il Sole, Mercurio, Venere e la Terra. Sole, Mercurio, Venere, la Terra, Marte e Giove. E Betelgeuse è più grande dell'orbita di Giove, per farvi capire quali sono le dimensioni. Betelgeuse è la spalla del cacciatore Orione, è in questa posizione, questa è la cintura, le ginocchia, e qua ci sono le Pleiadi, sono sicuramente più azzurre, e qui vedete altri colori delle stelle. Ora, io vi ho già fatto una lezione all'inizio sullo spettro, lo rivedo, magari vado un po' veloce, se però vado troppo veloce mi frenate, ok? Non fatemi problemi. Allora, cosa succede? Che io faccio passare la luce delle stelle, del sole, di qualunque cosa voglio studiare, l'oggetto celeste, all'interno di un prisma. E questa luce si sparpaglia nelle sue componenti fondamentali. La luce si scompone nelle sue componenti fondamentali, che sono i colori. Ora, ricordatevi che la luce è trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni. Quindi c'è il fotone rosso che trasporta la luce rossa, il fotone blu che trasporta la luce blu, il fotone verde trasporta la luce verde e così via. Ok? Bene, faccio passare la luce attraverso lo spettroscopio, che è un modo complicato di dire il prisma, e io ottengo l'arcobaleno. Ora, quello che io riesco a fare è proprio contare il numero dei fotoni. Cioè, sostanzialmente, immaginate di aver fatto passare la luce di una stella da qua, da questo prisma, si è scissa nelle sue componenti fondamentali e qui avete messo un oggetto che riesce a contare i fotoni. E poi fate un bel grafico dove qui mettete il colore e qui il numero di fotoni che avete ricevuto. Allora, supponete nel violetto ne avete ricevuti due e mettete 1, 2 qua. Indaco ne avete ricevuti 15 e mettete un punto qua. Azzurro ne avete ricevuti 30, mettete un punto qua. Verde 12, giallo 10, arancioni 7, rosso 3. È chiaro quello che ho fatto? sto facendo una curva in base a quanti numeri di quanti fotoni ho ricevuto per ogni colore. È chiaro? In questo caso, secondo voi la stella dove ha emesso il maggior numero di fotoni? In che colore? Nell'azzurro. Secondo voi la stella che colore ha? Azzurro. Guardate quest'altra. Quest'altra è un'altra stella che ha una forma ovviamente diversa. Secondo voi dove ha emesso il maggior numero di fotoni quella stella? Tra il verde e il giallo. D'accordo? Bene, questo mi dice qual è il colore della stella e perché è importante. Beh, perché per la legge dei gas, per come le conosciamo noi, sappiamo che c'è una relazione diretta tra il colore della stella e la sua temperatura, ma questo lo scopriremo con il Novecento. Adesso facciamo un salto indietro. Vi parlavo però anche del fatto alla lezione che non vediamo semplicemente l'arcobaleno, vediamo anche delle righe di emissione o di assorbimento. E vi ricordate perché? Perché l'elettrone saltella da un piano all'altro e per farlo ha bisogno di energia. Chi gli dà l'energia? I fotoni. Fotoni diversi hanno colori diversi ed energie diverse, ok? Quindi sostanzialmente quello che noi sappiamo è che vedendo queste immagini, questo spettro delle stelle, cioè questo arcobaleno con delle righe nere, noi abbiamo l'impronta digitale degli elementi chimici che ci sono là attorno alle stelle. Vi ricordate perché? Perché quegli elementi chimici assorbono i fotoni per saltare da un piano all'altro del livello energetico, ok? E quindi li rubano e io non li vedo. Quella è luce che mi viene tolta, che mi viene rapita da degli elementi chimici. Per mia fortuna ogni elemento chimico ruba un certo tipo di fotoni e quindi io da quella ho l'informazione sugli elementi chimici che ho là. Ora, vi racconto un po' la storia di cosa è successo nell'Ottocento. Nell'Ottocento c'era questo signor Harry Draper che comincia a voler giocare con questi spettri. Erano i primi anni nell'Ottocento in cui si poteva fare della vera e propria spettroscopia. Il primo che viene a farlo è nel 1860 in Italia, Angelo Secchi. Harry Draper dall'altra parte dell'Atlantico inizia a giocarci anche lui. Però purtroppo muore presto. Questo è un campione di diverse stelle, le vedete come sono diverse? Cioè lui non è che sapeva tanto, ma la fisica si fa così, vedo cose diverse, devo spiegarle tutto. Allora Sirio è fatto in un certo modo, Capello in un altro e Mira in un altro ancora. Allora, come diceva Umberto Eco, quando io non so un piffero di niente comincio a fare delle liste, comincio a collezionare e fare dei grandi cataloghi. E allora quello che si mette in mente di fare a Harry Draper è fare un catalogo spettroscopico delle stelle, solo che purtroppo viene a mancare presto e porterà avanti l'idea del suo catalogo Edward Pickering. Ora Edward Pickering, per portare avanti questa idea, assume 40 donne e solo donne all'interno dell'università di Harvard, perché secondo lui le donne sono migliori per ordinare, dividere, catalogare e classificare il materiale.
Come aveva ragione io.
Questa è la parte edificante.
Esatto.
Le donne costavano meno. Detto ciò, anche con un po' di malizia, questo è l'unico modo con cui 40 donne entrano all'università di Harvard, perché loro non potevano andare all'università di Harvard, ok? Quindi sostanzialmente le 40 donne entrano a lavorare in quello che viene definito harem di Pickering, o queste sono anche passate la storia come le calcolatrici di Harvard. Tra di loro ci sono personaggi straordinari e bellissimi. Allora, la prima che vi presento è Annie Cannon Jump. Non ebbe una vita molto facile, si laureava in fisica, quindi stiamo parlando di gente finitamente ricca nell'Ottocento, poi però perse entrambi i genitori, non aveva molte prospettive. La sua insegnante di fisica le disse di mandare il curriculum ad Harvard da Pickering e lei viene assunta nel 1896 come assistente del professor Pickering per selezionare questo catalogo di spettri stellari. E pensate, questa donna nell'arco della sua vita osserverà e selezionerà qualcosa come 500.000 spettri di stelle. È un vero e proprio monumento della spettroscopia. le righe che vede, righe nere ricavate proprio dall'osservazione delle, delle stelle, Annie Cannon capisce che la classificazione per come era stata proposta all'inizio va fatta un po' più complicata. E la sua classificazione è così fatta, cioè divide le stelle in stelle di tipo O, B, A, F, G, K, M, proprio in base al colore che hanno e alle righe. Cioè, lei dice le stelle di categoria O hanno blu intenso, A blu bianco, G giallo, M rosso arancio e così via. E se voi andate a chiedere a un fisico qual è la classificazione spettrale delle stelle, gli risponde, oh, be a fine girl, kiss me right now, sweetheart. In realtà sta ripetendo la filastrocca che Annie Cannon ha inventato, sapendo che la sequenza di queste lettere è difficilissima da ricordare. Allora, questa filastrocca ha come prima lettera della parola esattamente la classe stellare, le classi spettroscopiche. Quindi, per ripetere qual è la successione delle classi spettrali, c'è questa filastrocca, oh, be a fine girl, kiss me, right now, sweetheart. Il sole è una stella di tipo G e ha un colore che sta tra il giallo e l'arancione. Bene, nel 1896 succedono un po' di cose. Viene proiettato per la prima volta l'arrivo di un treno alla stazione di Alciotard al cinema dai fratelli Lumière. La gente scappa dal cinema perché il treno gli stia arrivando addosso. Marconi realizza la prima trasmissione dei segnali radio. Ramsay scopre l'elio e Röntgen scopre i raggi X. Sono anni in cui c'è una grandissima idea del progresso scientifico. Nel 1924 Annie Cannon completa la pubblicazione del catalogo. Pickering è già morto, non ci sarà più, e lei lo completa e porta la classificazione di 225.000 stelle. E nel 26, grazie proprio a questa mole immensa di dati, ecco che Eddington comincia a pensare di concentrarsi nel capire qual è la costituzione interna delle stelle. Quindi esce questo libro fondamentale, Internal Constitution of the Stars, che è di Eddington, un luminare della fisica del Novecento. Ora, quindi, quello che io voglio che a questo punto vi ricordiate è che per ogni classe spettrale c'è un colore di una stella. Una stella O, B è blu, A è bianca, S è giallino, paglierino, G giallo più intenso, K arancione, M è rosso. Ok? Questo l'ha ricavato Annie Cannon dai suoi 225.000 spettri. Siamo tutti d'accordo? Dimmi.
Questo è uno spettro di emissione.
Sì, di emissione della stella. No. Allora, lei studia le righe di assorbimento che combaciano, hanno un'analogia anche con il colore. Stelle che hanno un certo tipo di assorbimento hanno anche un certo tipo di colore. Okay? Quindi una classe spettrale identifica il colore ma anche un certo tipo di righe di assorbimento. C'è un'ambivalenza di significato. Ok? Bene, a qua siamo tutti d'accordo, ci siamo? Siamo rilassati, non vi ha dato niente.
Ma Cannon aveva fatto anche lei questo ragionamento che stesso colore si vede solo.
Sì, no, lei l'ha fatto
quello. Ah,
bene, adesso sostanzialmente quello che fanno, voglio andare avanti, sono tornata di qua. 1910. Quello che fanno Hertzsprung e Russell, indipendentemente, sono due scienziati che hanno in mano i dati della Cannon e i dati anche della luminosità, perché di alcune stelle si riusciva a misurare già la distanza, quindi io potevo sapere la luce che le stelle mettevano, e si mettono a fare un grafico in cui mettono la classe spettrale e le stelle. Ora, io adesso faccio la seguente cosa e per 5 minuti proviamo a fare la stessa cosa. Quindi io ho qua dei fantastici foglietti con un po' di stelle e adesso lo facciamo, se volete, anche insieme. Bisogna che fate girare questi fogli, passate uno a persona.
Thank you.
sì, arrivo, arrivo. Però non dovete guardare dietro, perché qua c'è una soluzione.
Ce ne sono tre, uno, due.
Oh! Ma no, io sono così sottostimata, ma fatti qua l'altra. Aspetta, appena posso prendere. Prego, prego, leggete, guardate, guardate pure questo grafico. Dovete mettere i pallini che ci avete lì sotto dentro il grafico.
Ma la scala
è la scala, è un casino. Questo è il grande problema.
Cioè, almeno sapere uno dove sta.
E dove volete voi? Avanti. Cioè, siete,
Ritmica o...
Quello è il punto. Però potete mettere anche come volete. Allora, voi immaginate di essere Hertzsprung e Russell, ok? E avete qua sotto delle stelle di cui conoscete la luminosità e la classe spettrale. E li, e li dovete mettere dentro il grafico. Io lo so che farete fatica. È previsto che facciate fatica a metterle dentro il grafico. Qua, qua. Avanti, provate, 5 minuti. Luminosità del sole, quindi vuol dire 12.120.000 volte la luminosità del sole, 37 volte la luminosità del sole.
Quindi non
no, è luminosità, luce, 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 non è l'inverso della, non è la magia. Sì, sì, è quella vera. È quella vera che viene proprio messa. Vi do un consiglio, prima mettete il sole che è uno, decidete che è uno e poi mettete il resto.
Sì,
sì, sì, però in prima approssimazione avete fatto in alto, ma
già facciamo 50.000
metà. Da ritmica il sole è un volume.
No, non il sole, ma c'è un'altra cosa. No. Non verrà bene, lo so. È altissimo. Sì, sì, immaginate di andare fuori dal grafico.
Sì. Secondo me sono uno.
Non c'è una cosa giusta, Voglio soltanto che voi proviate a fare quello che hanno fatto Hertzsprung e Russell.
Certo.
Non siete obbligati a mettere
te, nel senso che io volevo solo due comasse. Perché almeno adesso voi capite come si costruisce cioè sul diagramma che è il diagramma delle funzioni stellari.
La sequenza principale.
Se uno non prova non sa come si costruisce quel grammo, bisogna provare, ma non mi fa niente di risultato, ma niente.
Giungisce fuori dal cavagliolo.
Allora, non importa a che punto siete arrivati, fa niente. A me, stavo dicendo a loro, questo, il vostro grafico non verrà mai quello giusto, chi se ne frega, dovete capire che cosa ha fatto è un grafico, se non si prova direttamente, non si capisce. Quindi cioè, il mio tentativo era solo sforzarmi di provare, fine. Basta, comunque è un successo, comunque vada. E adesso voglio farvi vedere che cosa ottengono nel 1910 Hertzsprung e Russell. Tengo ancora la luce del faccio così magari guardate anche i vostri risparmi. Allora, loro avevano ovviamente un maggior numero di dati di questo, 1000-2000 stelle di cui conoscevano questi dati, anche 10.000. E poi che ottengono mettendo i punti come avete fatto voi nel grafico, indipendentemente ottengono questo grafico. Ora, quello che io voglio che voi notiate è che quando voi mettete dei punti a caso in un grafico, non vi aspettate poi di ottenere una figura come quella lì. Cioè, quella roba lì dice che le stelle non vanno dappertutto nel grafico. Cioè, questa figura vi sto dicendo che qua le stelle non ci sono. Non ci sono vuol dire che per qualche motivo della natura, della fisica, le stelle così non vengono prodotte in natura. Questo vi sta dicendo questo grafico. E che sostanzialmente anche qui non è che... Cioè, la vedete questa diagonale? Cazzo com'è bella! Da mala! Perché? Cioè, Hertzsprung-Russell a caso mettono dei numeri dentro un grafico e quello che ottengono in prima battuta è questa diagonale qui, che deve avere un senso fisico. E bisogna spiegare questo senso fisico. Le stelle non nascono a caso, non ci sono stelle O di questa luminosità, non ci sono, non esistono, la natura non le costruisce. Cioè questo è, non so come rendervi l'idea, cioè è proprio la natura che vi parla, dice guarda, io così non le posso fare, quindi devo capire perché. Allora, quindi avete un legame tra la classe spettrale di colore della Nessa e il Cannon. Questo grafico, la natura vi dice che c'è un legame tra la luminosità e la classe spettrale. Cioè, cosa vi sta dicendo? Che lasciate perdere questo nugolo di punti a cui che affronteremo dopo. Concentratevi su questa diagonale. Questo grafico, la natura, vi sta dicendo che le stelle di tipo M hanno una luminosità bassa, ok? E sono rosse. Le stelle di tipo F e G hanno una luminosità un po' più alta e sono di tipo giallo, questo me l'ha detto Nichello. Le stelle di tipo O e B sono blu, me l'ha detto Annie Cannon, e hanno tutta una luminosità alta. Questo mi sta dicendo la natura. Quindi vuol dire che c'è un legame tra la luminosità e il colore. Ora ci aggiungiamo un pezzo, che è la temperatura. Quello della sfericità me la ricordo, dopo ve la metto, eh. Però tanto è semplice quella della sfericità.
Sottropia della pressione.
No, è più semplice. Allora, vediamo se riesco a farlo così. Ok. Temperatura. Per capire il perché della temperatura dobbiamo conoscere questa altra persona, Cecilia Palma Koschkin. Lei studia in Gran Bretagna, in realtà è orfana di padre, quindi ha una borsa di studio per studiare botanica, ma cambia ben presto idea quando sente parlare Eddington, lo stesso Eddington che nel 26 scrive Eternal Constitution of the Stars, nel Newman College. Eddington è tornato con dei dati dalla spedizione del 1919 in cui dimostra per la prima volta la veridicità della relatività generale di Einstein. Fa una lezione su questo, Cecilia Payne Poschkin partecipa a questa lezione, si appassiona talmente tanto che la notte da solo nella sua stanza riscrive esattamente tutta la lezione di Eddington e decide di cambiare percorso di studi, quindi di passare dalla botanica a passare all'astronomia. Il problema era che in quegli anni, anche ora, però adesso ci sono altri problemi, è che l'astronomia è legatissima alla matematica, è lo stesso percorso di studi. E nel percorso di studi di matematica c'era un certo signor Rutherford, che è quello che bombardava l'atomo per trovare dove stavano gli elettroni, sostanzialmente, e il signor Rutherford non amava che ci fossero delle donne a lezione. Uno, perché non c'erano donne a lezione, lei era l'unica donna a lezione a matematica o astronomia, e poi perché c'era questa usanza che le panche dovevano essere occupate soltanto dallo stesso sesso, quindi o maschi o femmine. Se lei si sedeva su una panca, tutta quella panca doveva rimanere vuota perché non c'erano altre donne e gli uomini non si potevano sedere, e quindi a lui questa cosa dava molto fastidio. Quindi iniziava tutte le lezioni dicendo ladies and gentlemen, perché gli dava fastidio. Lei diventa poi amica di sua figlia, ma il padre Rutherford va a dire alla figlia che in realtà Cecilia è interessata soltanto a lui, non a lei, quindi guardarsi bene da queste brutte amicizie. Ma per fortuna il mondo non è fatto solo da stronzi, e lei arriverà alla fine dei suoi studi e chiederà proprio a Eddington un consiglio su dove andare a sbattere la testa. Eddington gli dirà di mandare il curriculum a Harold Shapley, Harvard, il successore di Edward Pickering, quello dell'AREM. Lei manda il curriculum a Shapley e Shapley la prende a lavorare con lui e diventerà matto per farle fare il dottorato. Uno, perché non c'è il dottorato in astrofisica all'università di Harvard. Due, tanto meno per le donne. Ma Shapley era un trattore e riuscirà a farle fare il dottorato in astrofisica. L'assume, è la prima ad ottenere un dottorato all'università di Harvard nel 1925. La sua tesi viene salutata in questo modo da Otto Struve, la più brillante tesi mai scritta in astronomia. Cecilia Payne arriva ad Harvard e chi trova a fargli da tutor? È Annie Cannon, con la mole di dati che ha a disposizione. Lei inizia a studiare questi dati e capisce sempre dalle righe di assorbimento e da un po' di fisica dei gas che queste righe cambiano sì in base al colore, ma in modo più approfondito in base alla temperatura della stella, e quindi aggiunge una colonna a questa classificazione per cui al colore e alla categoria aggiunge anche questa informazione, cioè la temperatura. Le stelle O, che sono quelle più intense, sono anche quelle con una temperatura superficiale più elevata, di 40.000 gradi.
Kelvin.
Beh, farebbe poca differenza, sarebbe 40.000. Bianco sono le stelle di tipo F, che hanno una temperatura di 7.400, adesso ne sto dicendo un po' a caso. Vi faccio notare del gas. Qui non si vede, ma questo è uno schema con cui mette gli atomi dei, dei vari elementi chimici, vedete il calcio, il cromo, il credo sia lo strontio, una cosa del genere. Qui c'è la temperatura di riferimento per le diverse stelle e insomma si dà un grande affare per elaborare queste teorie. Ora, quindi a questo punto possiamo metterci anche un'altra informazione, cioè qua in basso, insieme alla classe spettrale, possiamo metterci la temperatura, perché sappiamo che queste sono temperature più elevate, poi scendono, 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 scendono fino ai 3000 gradi delle stelle rosse di tipo M, ok? Stiamo facendo un mattone alla volta. Questo è il grafico con le temperature, il colore, non ci sono più le classi spettrali, vabbè, abbiamo tolto un'informazione, e la luminosità. Quindi adesso aggiungiamo un altro pezzo, che le stelle blu ci sono di alta luminosità, ma anche alta temperatura. Quest'altra cosa ci sta dicendo. Le stelle di tipo rosso hanno una bassa luminosità e bassa temperatura superficiale. Un pezzettino in più l'abbiamo aggiunto. Ora, questa parte di grafico viene chiamata main sequence, sequenza principale. Perché? Perché qual è che salta all'occhio quando guardo quel grafico? Fine. Ok? Le stelle che hanno delle caratteristiche che stanno qua dentro si chiamano stelle di main sequence. E adesso abbiamo tutte queste cose da, da esplorare. Prima però voglio parlarvi della sfericità, prima di arrivare a questo. Devo andare di qui, così poi... facciamo un piccolo, intanto se volete ripassate, ecco, eccolo qua. Perché il sole è sferico?
Quindi prima di domani posso dire una cosa?
Sì, certo.
La luminosità che è considerata,
sì,
è assoluta,
assoluta, assoluta, e perché non sono la distanza
che non abbiamo ancora fatto.
No, 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 ma non, cioè, nel senso che noi ne, non la facciamo. Avevo dei modi per conoscere la distanza, è sempre assoluto, sarà tutto falsato.
Beh, sì, certo.
Allora, la forma del Sole è sferica. Marte, sferico. Questo oggetto che si chiama masso globulare, sferico. La Luna, sferica. La Terra, sferica. Ho schiacciato i polli. Perché le sorgenti celesti sono tutte sferiche?
La gravità.
Il motivo per cui sono sferiche è la gravità, perché la gravità si dice una forza centrale, attira verso il centro, tutto nello stesso modo, ok? È una forza che ha un equilibrio centrale, quindi si agisce da tutte le parti della superficie nello stesso modo. Quindi questa cosa permette di costruire delle sfere. E cos'è che distrugge le sfere? Come fa il panettiere, il pizzaiolo a fare la pizza? Prende una panetta di pasta, la schiaccia un po' e poi la fa ruotare. Ok? La rotazione distrugge le sfere, costruisce delle pizze, costruisce dei dischi. Il motivo per cui la Terra è un po' schiacciata ai poli è perché ruota. Saturno è quello schiacciato in assoluto, è perché ruota. Quindi la gravità costruisce delle sfere e la rotazione le deforma. Ogni volta che avete del dubbio pensate al pizzaiolo. Okay? La pizza è un disco perché il pizzaiolo la fa ruotare. Ok? Vedrete che ci sono delle galassie ellittiche, che sono delle lenticchie giganti, e delle galassie a spirale, piatte, perché ruotano. Okay. La rotazione costruisce dei dischi, sostanzialmente. Bene, adesso risaltiamo dall'altra parte.
Ma le stelle ruotano tutte?
Le stelle sì. Sì, a velocità diverse, però credo che sia una questione di conservazione del momento.
Quindi sono tutte schiacciate?
Beh, c'è la forza centrifuga e la forza gravitazionale che tiene, quindi bisogna vedere quanto sono densi. La Terra non è completamente schiacciata, neanche nessun, cioè a parte Saturno, ma qua non è che si veda così tanto. La gravità vince. Allora, su via, volevo arrivare qui. No, no, questo è troppo dettagliato, aspetta che ci viene un coccolone, se vediamo subito quello lì. Allora, adesso dobbiamo spiegare questi elementi uno alla volta. Ma perché lui fa così, secondo voi? È che lui mi dà ancora quella. Non esce da lì. No, dai, fai il bravo. Ecco. Ok. Adesso dobbiamo spiegare l'equilibrio, la composizione, il fatto che io ricevo la luce e la loro evoluzione. Questi li facciamo tutti, quindi possiamo iniziare da dove volete voi. Cosa vi intriga di più? In ordine, va bene. Equilibrio. Ogni stella è una sfera di gas, forse ci siamo arrivati molto dopo, in cui le particelle si muovono in modo frenetico. Ora, il movimento frenetico è fondamentale per garantire la pressione. Perché io ho bisogno della pressione? Immaginate di avere un pesetto su una membrana qua che si può muovere. Se l'aria qua sotto ha della pressione, mantiene il pesetto sospeso. Se io non avessi l'aria con una determinata, il pesetto cade. Ma ve la voglio fare più chiara e quindi vi chiedo se avete tutti una bicicletta. E cosa farete a febbraio, marzo, quando arrivano le belle giornate? Io personalmente la bici d'inverno non la uso, la vado a ripescare a marzo. La tiro fuori dalla cartina e la ruota è sgonfia. Perché non vado in giro con la ruota sgonfia? Perché è difficile, perché io ho più attrito se la ruota sgonfia. Eh sì, però arriva la prova a costume, faccio più fatica. Chi se ne frega? Va bene, consumo.
Si rovina il cerchio.
Si rovina il cerchio. La fisica si fa con queste cose, arriva di qui, devo arrivare sotto, sotto, sotto. Si rovina il cerchio. Perché si rovina il cerchio?
Perché non c'è
la bocca. Quindi gonfio la gomma, la camera d'aria. Nel gonfiare la camera d'aria, cosa ottengo?
Stacco il cerchio da tutto il paese.
Come?
Con l'aria, con la pressione.
Con la pressione. È chiaro per tutti quello che sto facendo? Sto gonfiando la camera d'aria della ruota della bici. Perché? Perché la pressione lì dentro ostacola la forza di gravità. In questo senso, qui io ho delle particelle che si muovono in modo frenetico, io ho della pressione. Quando salgo sulla bici e la Terra mi attira sé per via della forza gravitazionale, la gravità agisce verso il basso. Immaginate qui, in questo punto. La gravità agisce verso il basso, la pressione agisce verso l'alto, non si muove più quando c'è un equilibrio, quando io ho l'equilibrio tra la pressione della camera d'aria e la gravità. Ok? Chiaro?
Quindi l'aria lì dentro è più calda?
Sì, quando la pompo, sì.
Quando la pompi
ha un'energia cinetica maggiore, sì. Quindi sostanzialmente quello che io ottengo è un equilibrio. Se voi avete chiaro questo equilibrio, voi avete chiaro come servire una stella, perché nella stella succede esattamente la stessa cosa. C'è un equilibrio che si chiama equilibrio idrostatico tra la pressione delle particelle che si muovono nella stella e la gravità. La gravità spinge verso il centro, la pressione verso l'esterno. Equilibrio, stella sta in piedi. Ok? Bene.
Perché?
Perché è un fluido. È un gas. Statico perché la stella sta ferma lì. C'è un equilibrio che le permette di stare lì bella ferma e vicina. Quindi questo è quello che garantisce il suo equilibrio. Ora, seguo l'ordine qua? Ok, di che cosa è fatta però? Cioè di che gas stiamo parlando? Allora, per capire di che gas stiamo parlando, torniamo alla nostra tesi della Cecilia Payne-Poschkin, perché lei, sempre studiando le sue belle equazioni, queste righe nere che vedeva, E viene a un certo punto, le viene un dubbio, e poi dice, ma a me dai calcoli, da quello che faccio con le equazioni, mi viene una roba che mi preoccupa, lei proprio lo dice, mi preoccupa, perché dai miei calcoli sembra che all'interno del Sole e delle stelle, per ogni 10.000 atomi di idrogeno ci siano 1.000 atomi di elio, 8 di ossigeno, 4 di carbonio, di neon, azoto e poco del resto. Ma nel 1920, quando lei parla, si crede che le stelle abbiano più o meno la stessa composizione della Terra. E sulla Terra non c'è questa composizione, fatto niente. L'idrogeno è molto, molto, molto meno. È talmente preoccupata da dirlo a Shepley, che è il suo supervisor della tesi, ma anche da comunicarlo a Russell, quello del terzo con Russell. Okay? E questa è la lettera di risposta di Russell a Cecilia Pine. Gentile Miss Pine, ecco finalmente le note sulle abbondanze relative che è stata così gentile da mostrarmi. I suoi eccellenti risultati sembrano estremamente coerenti, molte discrepanze sono risolte. Rimane però la discrepanza piuttosto seria, quella relativa all'idrogeno, elio e ossigeno. Su questo punto credo che ci sia qualcosa di molto sbagliato nella teoria corrente. Russell, è chiaramente impossibile che l'idrogeno sia 1.000.000 di volte più abbondante dei metalli. Quindi, le salite avanti, ci deve essere qualcosa che non torna. 1929, articolo di Russell in cui viene confermata l'abbondanza relativa degli elementi 10.000 volte di più l'idrogeno rispetto agli altri elementi. Il 70% della massa di una stella è idrogeno, il 25-30% della massa è elio. Pare che nell'articolo di Russell venga citata Cecilia Pine. Oh, io l'ho cercato, mica l'ho trovato. Però lui non ha mai nascosto che cioè, diciamo, questa nozione viene sottoscritta a lui, si dice che è Russell che ha scoperto la composizione. Lui non ha mai negato direttamente che sia stata Cecilia Pine. Di fatto, quando gli chiederanno il nome per un successore a Princeton, lui farà il nome di Cecilia. Lui dice, guardate che io ho il nome da suggerirvi, però è una donna, sta a Harvard, è Cecilia Pine. Ma Cecilia Pine rimarrà per tutta la vita ad Harvard, dove Shepley cercherà di far avanzare in tutti i modi. Quindi sostanzialmente, questo è un conto molto molto spiccio, anche abbastanza grossolano, se noi mettessimo tutta la massa del Sole che è fatta da idrogeno, otterremmo come numero di atomi di idrogeno 10 alla 57. E l'ho scritto qua sotto quanti atomi di idrogeno sono dentro il Sole, con un conto molto molto grossolano. E ora cerchiamo di capire perché noi abbiamo della luce dal Sole. Ora, altra donna, Cecilia Pine, Margaret Peach Barbidge.
Il secondo cognome è del marito.
Margaret Peachy si laurea nel 1939, non si svolge cerimonie per la mia laurea, nell'estate del 39 era ovvio che l'Inghilterra sarebbe andata in guerra contro la Germania. Lei fece domanda al Mount Wilson Observatory, che le negò la possibilità di andare all'osservatorio ad osservare. Lei non seppe il perché, finché non riuscì a farci ritorno con il marito anni più avanti, e seppe che il motivo per cui non le rifiutarono l'accesso al Mount Wilson era perché non c'erano bagni per donne. Non erano previste, questo primo, non erano previste, primo. Due, lei dice anche che nessuno degli addetti al telescopio avrebbe mai accettato di seguire degli ordini di una donna. Accettare gli ordini di una donna, cioè se una donna ti dice osservami quel punto perché il telescopio a livello avanzato non li tocchi tu astronomo, c'è un tecnico che lo fa. E lei, uno dei motivi è che non avrebbero accettato di prendere ordini da una donna. Ma i tempi sono notevolmente cambiati, lei è autrice insieme al marito e altri Fuller e Hoyle dell'articolo dell'astrologia, uno degli articoli di astronomia più importanti, che è quelli che capisce come vengono prodotti gli elementi chimici all'interno delle stelle. Cioè lei e gli altri due capiscono che da 8 reazioni nucleari diverse vengono prodotti tutti gli elementi chimici della tavola periodica. Gli atomi sono composti, l'abbiamo già visto questo. Ditemi se vado troppo veloce,
torno indietro, nel nucleo abbiamo neutroni e protoni e tutto attorno gli elettroni. Quello che identifica gli atomi sono i protoni dentro il nucleo di una stella. Un protone è un elemento chimico, due protoni è un altro elemento chimico, tre protoni è un altro elemento chimico ancora. E sostanzialmente un protone è l'idrogeno, due protoni elio, tre litio, quattro berillio e così via. Ora, nelle stelle quello che si verifica è che due protoni si scontrano per andare a formare un atomo di elio. Ora, questa cosa solo nelle stelle. Perché? Perché i protoni e gli elettroni hanno cariche diverse. Il protone ha una carica positiva, l'elettrone ha una carica negativa, il neutrone è neutro. Ora, io non so se voi avete giocato col geomag, con le calamite. Se voi provate a fare incrociare due facce della calamita che non vogliono, non voi potete star lì quanto volete. Le due facce non si incontrano, ok? Questo perché? Perché hanno, diciamo, idealmente la stessa carica. Cariche uguali si respingono e si respingono e cariche opposte si attraggono. È chiaro? Ok? Bene. Allora, supponete di beccare la mattina, io parlo da pendolare, sul treno, esattamente quella persona con cui non avete minimamente voglia di scambiare parole, ok? La vedete? È là. E state a debita distanza, ok? Ce la fate. Quando però voi arrivate in una stazione, nella bolgia vi spingono da una parte, dall'altra, non sapete chi è sceso, che è una grande pressione, grande densità, non capite più niente, hop, ve lo trovate davanti. Ciao, che bello vedere queste parti. E ci interagite, nonostante voi non ne abbiate voglia. Okay. Per i protoni succede la stessa cosa. Finché le temperature, le densità sono quelle standard, due protoni non li fate incontrare, ma neanche proprio se vi sforzate. Nelle stelle dove la temperatura, le pressioni, le velocità sono enormi, il protone non fa neanche in tempo a cambiare rotta, che è così vicino che la forza forte li ha costretti a interagire, che interagiscono scontrandosi, ok? Ci vogliono temperature di milioni di gradi per fare questa cosa, ed è il motivo per cui la fusione fredda, non la, cioè la fusione sulla Terra non la riusciamo a fare, perché abbiamo bisogno di condizioni al contorno che sono difficili da riprodurre. Quindi quello che succede è che all'interno delle stelle quattro protoni si uniscono per andare a formare un atomo di elio. Questi, dove cavolo, questi due che entrano sono i due che escono, quindi non li guardo neanche, ok? Quattro, un atomo di elio. Ora, quando io dico un protone intendo il nucleo dell'atomo di idrogeno, per me è la stessa cosa, eh? Idrogeno o protone per me è identico. Intanto l'idrogeno è formato da un protone, l'elettrone pesa molto meno, quindi me ne frega. Ora supponete di andare al mercato e comprare 4 mele, pesa ciascuno un chilo, ok? Voi le pesate, vi con la bilancia, portate a casa la bilancia, le vostre 4 mele in un sacchetto sigillato ermeticamente, tornate a casa, le pesate, quelle 4 mele pesano 3.972. Girano con le balle, ma poco. Cioè, quantomeno dove sono finiti quei 28 grammi che mancano? Cioè, va bene, chi se ne frega dei 28 grammi, è poca roba, ma per principio, perché sono usciti? Dove sono andati? Questo è esattamente quello che succede in una reazione di questo tipo. Cioè, se voi pesate il protone, fregatene dell'unità di misura, pesa 1000. Quattro protoni pesano 4000, un atomo di elio che è risultato da questa operazione pesa 3972. Sì, è energia perché noi abbiamo avuto Einstein, ma voi pensate a quanti crani sugli spigoli vivi l'hanno dato i fisici per quel cavolo di 28 unità di massa, perché non, da dove sono finite? Poi arriva Einstein e dice, no, ma guarda, è uguale a mc al quadrato, e quindi quelle 28 unità di massa sono diventate energia, un sacco di energia.
Ma è l'energia che serve?
Adesso vediamo. Un sacco di energia, qua 0,000000000004 joule, è che è trasudata, cioè un'energia bassissima. Sì, però se lo moltiplicate per il numero di atomi che abbiamo visto prima, che sono dentro in una stella, sostanzialmente ogni reazione coinvolge 4 atomi di idrogeno, ok? Questo è il numero di idrogeno totali, questa è l'energia che scaturisce ogni reazione nucleare. Quello che voi ottenete, che sapendo quanto emette il Sole ad ogni secondo, quindi qual è il suo joule, qual è il suo watt, sostanzialmente, sapete che al secondo si verificano grossolanamente 10 alla 38 reazioni e con questo tasso il Sole potrebbe vivere 70 miliardi di anni. Quindi il motivo per cui il Sole emette energia è che ci sono queste reazioni termonucleari. Ok? Ora, l'idrogeno si incontra per andare a formare elio. Questa è l'unica reazione di cui vi parlerò nel dettaglio, perché le altre sono molto complicate, ma anche perché il 90% della vita, la stella, la passa a fare questa reazione, ok? Idrogeno che si incontra per formare elio. Cosa succede quando finisce l'idrogeno?
La stella si spegne.
Allora, voi dovete immaginare questa cosa fondamentale. Ricordate sempre che l'equilibrio si basa tra pressione e gravità. La pressione è garantita dalle particelle che si muovono in modo frenetico, ma nessuno si muove gratis, al mondo e nel cielo, ok? Queste particelle che si muovono consumano energia, qualcuno gli deve dare energia. Questa energia viene data dalle reazioni termonucleari, ok? Se le particelle non ricevono energia, la pressione non c'è più. Se io non ho più la pressione, vince la gravità, ok? Quindi voi dovete immaginare che nel momento in cui l'idrogeno è finito, avete uno stadio di questo tipo. Questa è proprio una chicca, cioè questo è un dettaglio che se vi viene da cogliere prendetelo, se no chi se ne frega, non è necessario per tutto il resto. Ora immaginate che finisca l'idrogeno. Allora, cosa succede? Qua non c'è più l'energia. Immaginate la stella grande, nelle parti più piccole, nella parte più verso il core, visto verso il nucleo, si accorge che non c'è più energia. Non c'è più energia, non c'è più pressione, io ho un collasso. Durante questo collasso viene emessa energia. Dopo faccio vedere perché. Immaginate lo sciatore che sta in montagna e poi cade. Quando scende da una discesa acquista tanta energia cinetica, tanta velocità, ok? Quindi immaginate che una particella che adesso è qua collassa, nel collassare acquista energia cinetica, tanta energia, aumenta la temperatura interna del gas e convince a quel punto l'elio a scontrarsi per andare a formare carbonio, a passare a una reazione nucleare successiva. Nel frattempo parte di quell'energia è anche andata fuori, ha spinto un po' la stella e la stella esteriormente aumenta di raggio. Ok? Ci sono due effetti. Si scalda il core, si scalda il nucleo e aumenta il raggio della stella. Ok? Tutto per via del fatto che ho un piccolo collasso. È un po' come, pensate a una spugna, no? Si strizza la spugna, esce un po' di liquido, si strizza la spugna e esce un po' di flusso di energia che permette alla stella di aumentare il raggio. Ok? Quindi quello che succede è che termina la combustione dell'idrogeno e inizia la combustione dell'elio. Per questo dobbiamo andare all'evoluzione. Ok. Questo è quello che vi dicevo. Quindi immaginate lo sciatore che una particella che è lì, gli manca la terra sotto i piedi, casca, nel cascare la sua velocità aumenta, questo significa energia cinetica, significa riscaldare il gas interno. Il riscaldamento di questo gas interno permette di innescare una nuova reazione nucleare qui e di aumentare il raggio della stella. E quindi viene bruciato elio nel core, nel nucleo. E dopo? Non brucia più.
Ma se l'elio si forma carbonio, cioè prima del carbonio o...
No, in realtà sono formati prima. Qua c'è una reazione
No, qua c'è solo ilio, ci sono altre reazioni termonucleari di mezzo, che dall'idrogeno producono ilio attraverso un CNO, un altro ciclo, in cui c'è l'azoto, c'è il carbonio e il poco degli altri. Non vado nel dettaglio, ma ad esempio quando tu fai scontare ilio per produrre carbonio produci anche tipo l'ilio in mezzo, però è un po' uno scatto della reazione.
Quando dici che è finito l'idrogeno, non rimane solo ilio.
Allora, quando dico che è finito voglio dire che non è più efficiente la produzione di idrogeno, non è che proprio non ce n'è più, non è più efficiente. Abbastanza da portare avanti la reazione, quindi non vi immaginate proprio uno svuotamento di idrogeno, come diceva giustamente la signora, nel sviluppo interno l'idrogeno c'è ancora, però lì non hai le temperature per accendere la combustione. Quindi sostanzialmente quello che poi si ha è che c'è la produzione di carbonio. E poi qui c'è il bivio. Se una stella ha una massa fino a 8 volte la massa del Sole, non riesce ad andare avanti. Perché? Perché non riesce a sviluppare nel centro l'energia necessaria per sviluppare le altre reazioni termonucleari. Okay? Qua il berillio, vedi che qua c'è il tromero, c'è il berillio ad esempio. Questo è un esempio di altre reazioni nucleari.
Si spiega di definire.
Sì, adesso vi faccio vedere, il Sole tipicamente si spegnerà in questo modo, cioè lascerà gli inviluppi stellari andare, quindi avremo ancora un'altra contrazione, perché a quel punto mancherà ancora la pressione all'interno, quindi contrazione espande ancora di più l'esterno, contrazione, espansione, molla gli inviluppi stellari senza grande casino nell'universo, queste, quello che avremo al centro è la formazione di una nana bianca. Gli stadi finali della formazione delle stelle sono per la lezione prossima, quindi non mi dilungo sul dettaglio di quello. Si formerà una nana bianca e qui avremo tutto il materiale, il gas che si diffonde nel cielo. Queste sono davvero delle stelle grandi come il Sole che stanno morendo sostanzialmente. Non è un occhio, è una stella, è però anche la copertina di minora della gemma. E qui c'è un video che riproduce quello che succede al Sole sostanzialmente, quindi lascia gli inviluppi perdersi e quello che poi rimane sarà un core molto piccolo che è la nana bianca, cioè sostanzialmente il Sole tra miliardi di anni, 5 miliardi di anni aumenterà il suo raggio e troverà fino all'orbita di Marte più o meno e poi lascerà gli inviluppi universo e quello che rimarrà sarà una piccolissima nana bianca che significa che il Sole passa da 720.000 km a qualcosa come di 13.000 km di raggio.
Perché nei primi calcoli si diceva che avrebbe avuto 70 miliardi?
No, quello lì è un calcolo, il mio, quello che faccio vedere prima, è un calcolo rozzissimo, spartano, fatto da me sul numero di atomi. Per dirti che la combustione dell'idrogeno è così efficiente che garantirebbe al Sole di vivere per 70 miliardi di anni, cioè è proprio spartano.
Ma succede perché?
Perché in realtà non brucia tutto l'idrogeno, io gli ho messo tutta la massa di idrogeno, ma lui in realtà sfrutta solo una piccola parte, come dire.
Ma io non ho capito perché dovrebbe espandersi.
Questo è difficile, questa è una cosa, questa è per dire del teorema del Virgale. La facciamo dopo. È un'equazione che ti dice che metà dell'energia viene data all'interno, metà viene buttata all'esterno sostanzialmente, quindi va tutto a spese della forza gravitazionale. Ma se però una stella è più grande di 8 volte la massa del Sole, allora convincerà poi il carbonio a formare ossigeno, poi l'ossigeno a formare il silicio. Vi faccio notare che la stella diventa sempre più grande e che gli strati che non bruciano più diventano la cipolla, ok? Dopodiché il silicio arriverà a produrre ferro e poi basta, perché oltre al ferro la stella non riuscirà ad andare, nessuna reazione successiva produce energia utile alla stella, quindi non ho più energia, se non ho più energia non ho più la pressione, se non ho più la pressione collasso ed esplosione di supernova. Ecco quello che succede. Qui abbiamo una... cioè quando io ho un'esplosione di supernova dovete immaginare che in secondi, in una manciata di secondi viene buttata fuori l'energia di tutte le stelle che fanno parte di una galassia, quindi miliardi di stelle, centinaia di miliardi di stelle, quella luminosità viene buttata fuori in una manciata di secondi.
Questo è tipicamente quello che succede durante un'esplosione di supernova. Noi vediamo ancora i resti di esplosioni di supernova che si sono verificate migliaia di anni fa, centinaia di migliaia di anni fa. Questo, se non sbaglio, è caso di grado.
C'è una risposta.
Nel 1987 l'abbiamo vista. E lì è stata, in realtà la cosa figa è stata trovare i neutrini, perché i neutrini erano, nella teoria bisogna osservare i neutrini, effettivamente erano i neutrini come era la supernova 1987A, e sì, io ero troppo piccola per ricordarmi, però c'è stato in diretta...
In diretta con il tempo che ci cerca.
Sì, ma anche dal tempo che ci metti a accorgere, quindi quando tu ti accorgi che è successo. In realtà quella della seconda onda gravitazionale non è esattamente una supernova, è un'esplosione a raggi gamma, ma è il passaggio più energetico di quello che si può sviluppare. Però sul fine vita, tra virgolette, delle stelle ci sono le reazioni divise in linee che poi spiegano. Lui è un esperto, espertissimo. Quindi, in una stella come il Sole viene prodotto idrogeno, elio e un po' di carbonio, tutti gli altri elementi della tavola periodica, tutti, e quella cosa che si è verificata ad agosto del 2017, in cui si è scoperto come è stato prodotto l'oro nell'universo dall'esplosione delle stelle, è proprio perché noi abbiamo in mano la teoria, però qual è la prova nel modo concreto di come si sviluppano gli elementi chimici? Non siamo ferratissimi, questi sono i problemi all'ordine e al dettaglio che vi dicevo prima, ok? Torna tutto, ma lì abbiamo avuto la conferma che effettivamente le nostre teorie sono assolutamente corrette, cioè l'oro si forma durante un'esplosione, non di supernova, ma...
Come era la collisione di due stelle?
Sì, infatti è un GRB, è un gamma ray burst. In realtà anche molte supernove si sviluppano quando ci sono due stelle insieme che poi comunque... Sì? No, nelle stelle più grandi del Sole, che hanno una massa sopra le 10 volte la massa del Sole.
Lì solo fino al ferro?
Sempre fino al ferro. Oltre al ferro nessuna stella può andare.
E quindi queste altre che...
Si sviluppano durante l'esplosione. Nei 60 secondi dell'esplosione tu hai una materia lanciata da una velocità così elevata che sostanzialmente i nuclei vengono bombardati dai neutroni e si creano nuovi elementi chimici più pesanti. Ma si sviluppano in 30-60 secondi durante questa esplosione. E questa è la cosa che abbiamo anche appurato durante quell'onda gravitazionale che era stata prodotta da due stelle di neutroni che hanno collassato su loro stesse, hanno provocato un'enorme esplosione e abbiamo capito anche come si formano elementi chimici pesanti come l'oro, ad esempio. Bene, quindi, dulcis in fundo, noi siamo composti al 65% da ossigeno, io acqua, 70% acqua, 65% ossigeno perché l'acqua è H2O, carbonio 18%, idrogeno 10%, azoto 3%, calcio 2%, fosforo, potassio. Ogni atomo di ossigeno che io ho all'interno del mio corpo ora, adesso, qui, è stato prodotto in una stella. Cioè, il panorama è che qui, miliardi di anni fa, c'era una stella che è arrivata fino alla fine della sua vita, dopodiché è esplosa, ha buttato fuori gli elementi chimici che ha sintetizzato, che ha realizzato durante il corso della sua vita. Questi elementi chimici sono stati sparpagliati ovunque, poi da questa nube di gas per collassi si è formata una nube da cui poi si è formato il Sole, con i detriti, con quello che è rimasto da Sole, si sono formati i pianeti, e su un pianeta di questi si è formata la vita, e qualche atomo di quell'acqua, adesso di ossigeno che era lì, adesso forma l'acqua che io ho dentro di me, che voi avete dentro di voi. Qualunque cosa voi tocchiate in questo momento è un elemento chimico prodotto all'interno delle stelle. No, sono le stelle. Le stelle che producono quegli elementi. E infatti vi ho detto una bugia, perché l'acqua è composta H2O, quindi idrogeno e ossigeno,
in eredità dal Big Bang, quindi gli atomi che compongono il mio corpo, il vostro corpo, hanno 14 miliardi di anni. Arrivo direttamente da me. Quando uno si casava, siamo figli delle stelle.
Il Sole è una stella di seconda generazione.
Seconda. Allora, lì sostanzialmente vengono definiti diverse popolazioni, come generazioni, no? Il nonno, il padre, il figlio. Il nonno, che sono le prime stelle, che poi hanno disperso i vari elementi chimici in giro, da cui si sono formate le stelle di seconda popolazione, e poi le stelle di terza popolazione, che sono quelle che stanno nascendo oggi. Siamo quelle recentissime, sono la terza popolazione, seconda e terza. Bene.
Il frutto diretto
è?
Sì,
l'idrogeno è stato formato nei primi 3 minuti dopo il Big Bang. Adesso voglio arrivare con voi a guardare che cosa succede a una stella. Voglio vedere quanto tempo ho. 5 minuti, abbastanza. Allora, immaginate quindi il Sole. Il Sole è qua, no? Una stella gialla con una luminosità di una volta la luminosità del Sole, quindi. E sostanzialmente quello che lui farà è che durante la sua vita diventerà un po' più rosso e un po' più grande. Diventando più rosso, poi nel grafico lo troverete da queste parti, ok? Quando poi morirà, diventerà la nana bianca e scenderà a far parte di questa parte del grafico. Qui abbiamo le nane bianche, che sono delle stelle che sono piccole e per questo hanno una luminosità bassa, ok? Ma sono molto calde, infatti sono blu, ok? È chiaro più o meno? Bene, quindi il Sole farà una cosa di questo tipo. Questo è il percorso del Sole. Lascerà il ramo di sequenza principale. Sulla sequenza principale stanno tutte le stelle che stanno bruciando ancora idrogeno. Quando smettono di bruciare idrogeno, sostanzialmente escono dalla sequenza principale. Non è che escono fisicamente, che quando noi le vediamo nel grafico hanno le caratteristiche che si metterebbero in una posizione diversa dalla sequenza principale. Quindi sostanzialmente va di qua e poi scende a far parte delle nane bianche. Una stella invece grossa, di 25-30 masse solari, cosa succede? Nasce là in alto, nascono qua quelle grosse calde blu, nascono qua, scusate, ok? E dopo cosa fanno? Passano la loro vita a diventare più grandi e più rosse, più grandi e più rosse, quindi sostanzialmente si spostano nel grafico nelle zone più rosse, ma siccome sono grandi, la luminosità che emettono è tanta e quindi rimangono nella parte alta del grafico, rimangono qua, ok? Cioè, questo grafico, fammi finire, quando c'è una finestra, questo grafico è densissimo di informazioni, densissimo. Cioè, adesso io vi ho preparato un grafico con tutti i dettagli che voi vi portate a casa, perché c'è un intero corso su un grafico, ok? Un'ora e mezza, abbiate pazienza, non si può sviscerare proprio. Quello a cui voglio arrivare però è questo è il grafico denso con tutte le informazioni possibili. Ve lo racconto perché così avete modo di capire. Qui, allora, sono state messe alcune, questa è la sequenza principale dove stanno le stelle mentre bruciano idrogeno, ok? Quindi nel 90% della loro vita ordinaria, ok? Vengono messe anche per massa, cioè sostanzialmente le stelle rosse fredde hanno una massa di 0,1 volte la massa del Sole, 0,3, e qui c'è il Sole. Qui abbiamo le stelle di 10, 30, 60 volte la massa del Sole. 60 volte la massa del Sole, sono stelle grandi, molto luminose, blu, perché molto calde, ok? Volendo c'è anche il raggio, diciamo, da qua definito un certo tipo di raggio delle stelle, e anche la vita media, quello che ancora non vi ho detto, che le stelle piccole vivono molto di più delle stelle grandi, perché sono come delle formichine, mangiano poco, hanno una provvista di idrogeno che gli dura per miliardi di anni, ok? Una stella invece grande, come una stella di 60 volte la massa del Sole, un milione di anni fa fuori tutto, perché ha bisogno di tanto combustibile, ha bisogno di tanto idrogeno, fa fuori tutto. Quindi le stelle grosse muoiono presto, ok? Le stelle piccole
vivono più a lungo. E infatti qui c'è anche il lifetime, ok? Un miliardo di anni il Sole, qua siamo a 10 miliardi di anni, 100 miliardi di anni e così via. Quindi questo è un grafico che ha dentro tutto. Quello che io ho cercato di darvi è una chiave di lettura. Non posso esaurire tutto quello che c'è dentro qua, ok? Ho cercato di darvi una chiave di lettura di quello che è questo grafico. Io vi lascerei con, vabbè, questo è un riassunto sostanzialmente, queste sono le caratteristiche che noi dobbiamo tenere presente delle stelle e metterle insieme. Per chi ha voglia di formule, sostanzialmente queste, la massa, la densità, la luminosità, la temperatura e la pressione sono legate da queste relazioni, che potete anche grattarvi e uscire urlando, ma cioè, per dirvi che non è soltanto qualitativo, cioè c'è dietro tutta questa roba qua, capito? Quello a cui io però volevo arrivare è un bel video distensivo, perché ne abbiamo bisogno, secondo me, a questo punto, con un po' di belle immagini.